Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana dagli spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, comunione con tutta la Chiesa, confidando l'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, dopo 2 mesi in cui a causa del maltempo abbiamo dovuto rinunciare a fare la processione eucaristica dal cimitero al santuario pregando la Via Misericordie, quest'oggi le condizioni atmosferiche ce lo hanno permesso e noi vogliamo esprimere la nostra riconoscenza al Signore per questa bella preparazione alla celebrazione eucaristica del primo venerdì del mese. Ci ritroviamo quest'oggi per onorare il Sacro Cuore di Gesù e per pregare per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria, Madre del Mondo Redento. Ci ritroviamo nell'ottava della Santa Pasqua e la grazia del Signore risorto, comunicateci dallo Spirito Santo, ci mette in condizione di vivere con particolare intensità questa celebrazione eucaristica. Onorare il cuore di Gesù è riconoscere come tutta la nostra vita cristiana trae origine dal suo sacrificio redentore sulla croce. Trae origine da quel sangue e da quell'acqua, fuoriusciti dal suo costato trapassato dalla lancia dopo la sua morte. L'Eucaristia, lo sappiamo tutti bene, è il memoriale della passione, della morte e della risurrezione del Signore. Ogni qualvolta ci riuniamo per celebrare la Santa Messa, Noi riviviamo la Pasqua del Signore, che attraverso la comunicazione dello Spirito Santo diventa la nostra Pasqua, la nostra incessante rigenerazione interiore attraverso la remissione dei peccati e la partecipazione alla vita della grazia. Con questa rinnovata consapevolezza diamo inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le volte che siamo rimasti indifferenti di fronte alle sofferenze fisiche e interiori del prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le volte che non abbiamo condiviso la fede presente nel nostro cuore. Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo timore del giudizio del prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Se non ci fidiamo sufficientemente dello Spirito Santo, Signore, abbi pietà di noi. Se non prendiamo sul serio la parola di Dio, Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo paura delle persecuzioni, Signore, abbi pietà di noi. Se non abbiamo testimoniato con decisione che Gesù è l'unico Salvatore del mondo, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le volte che abbiamo ceduto alla scoraggiamento e alla sfiducia, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le volte che abbiamo preso delle decisioni senza interrogarci di quale fosse la volontà di Dio, Signore, abbi pietà di noi. Per le difficoltà che sperimentiamo di vivere in una vera logica obbedienziale, Signore, abbi pietà di noi. Se non riusciamo ancora a dare la giusta importanza all'Eucaristia, Signore, abbi pietà di noi. Se ci lasciamo condizionare dai giudizi delle persone, dallo spirito del mondo e dalle suggestioni del diavolo nella nostra vita teologale di fede, di speranza e di carità,
Signore, abbi pietà di noi.
Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta.
Signore, pietà.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nel mistero pasquale hai offerto all'umanità il patto della riconciliazione, donaci di testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione dello storpio. Quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del tempio e i sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la resurrezione dai morti, li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo.
Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo.
Alleluia,
alleluia.
Rallegriamoci ed esultiamo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontano da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso. Allora Simon Pietro salì dalla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, l'orazione di collesta di quest'oggi diceva: Dio onnipotente ed eterno, che nel mistero pasquale hai offerto all'umanità il patto della riconciliazione, donaci di testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Dio nel mistero pasquale ci ha offerto il patto della riconciliazione. Il sacrificio di Cristo è ciò che ci permette di entrare in una relazione di alleanza nei confronti di Dio Padre. Allora la conseguenza è che noi dobbiamo testimoniare nelle opere, cioè nella vita, il mistero che celebriamo nella fede. In questo momento noi celebriamo nella liturgia il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Poi però questo che noi celebriamo dobbiamo testimoniarlo nella vita, in una vita di carità, in una vita di amore. Nell'Eucaristia noi celebriamo la nostra fede, nella vita noi dobbiamo testimoniare la nostra carità. Fede e carità sono le due facce di una medesima medaglia. Se viviamo la nostra fede in chiesa e poi non viviamo la carità fuori della chiesa, siamo incoerenti, siamo ipocriti, siamo dei falsi cristiani. Quindi questa orazione ci aiuta a verificare un po' l'autenticità della nostra identità cristiana. Siamo lieti di celebrare insieme la nostra fede, dobbiamo essere gioiosi nel vivere la carità nel nostro quotidiano. La prima lettura tratta dal quarto capitolo della lettera del libro degli Atti degli Apostoli, ci parla di Pietro e di Giovanni, che il giorno dopo che alla porta del Tempio avevano guarito uno storpio dalla nascita nel nome di Gesù risorto, stavano insegnando nel Tempio al popolo. Già il primo giorno, subito dopo questo evento miracoloso, Pietro aveva chiarito agli astanti che la guarigione dello storpio non era da attribuirsi a loro poteri o alla loro religiosità. La guarigione è il frutto della fede in Cristo risorto. È il nome di Gesù, cioè la sua persona, che ha dato allo storpio una perfetta guarigione. Mentre parlavano, i sacerdoti, le guardie del tempio, i sadducei, cioè coloro che detenevano il potere religioso, particolarmente nel tempio, li fanno arrestare e il giorno dopo li fanno comparire davanti al Sinedrio per interrogarli. Con quale potere e in quale nome voi avete fatto questo? Pietro, pieno di Spirito Santo, risponde: è nel nome di Gesù Cristo che voi avete crocifisso e Dio ha risuscitato dai morti, che costui vi sta davanti risorto. La risposta di Pietro è una risposta molto netta, molto chiara, che ci dovrebbe fare riflettere, perché gli uomini hanno crocifisso Gesù, Dio lo ha risuscitato dai morti. Questo vale per i contemporanei di Cristo, ma questo vale per sempre. Anche noi, il più delle volte senza accorgercene, crocifiggiamo Gesù. E Dio lo fa risorgere. Lo fa risorgere non nel senso fisico del termine, perché questo è occorso 2000 anni or sono, lo fa risorgere nella nostra vita. Ecco, noi contemporaneamente facciamo l'esperienza di coloro che uccidono Gesù e di coloro che per la sua morte siamo risuscitati alla vita nuova dei figli di Dio. Questa è la dinamica della conversione, la dinamica del peccato e la dinamica del perdono. Ogni qualvolta pecchiamo, noi crocifiggiamo Gesù. E ogni volta che accogliamo il perdono di Gesù, noi partecipiamo della sua risurrezione. La guarigione miracolosa dello storpio diventa così una testimonianza inequivocabile della risurrezione di Cristo. Nessuno avrebbe potuto compiere quello che è occorso. Chi mai avrebbe potuto guarire uno storpio dalla nascita, se non Cristo risorto? Non solo, Pietro rincara la dose e afferma: in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Guardate che questa è un'affermazione degli Atti degli Apostoli di fondamentale importanza. Non c'è salvezza per l'uomo di tutte le fedi, di tutte le latitudini, di tutto il mondo, se non nella persona di Cristo, nella persona di Gesù. Quindi, se è vero che in tutte le fedi, in alcune, ci può essere qualche germe di verità, questo germe di verità non ha il potere di salvare l'uomo. L'uomo è salvato solo da Cristo. Allora voi mi direte: ma tutti quei miliardi di persone che non conoscono Gesù, che non hanno sentito parlare di Gesù, che vivono professando altre fedi, altri culti, andranno tutte perdute? No. Diciamo che Cristo Signore è anche il loro Salvatore in una maniera che noi ignoriamo. Cioè, fondamentalmente si dice, almeno questo lo dice il Concilio Vaticano II, tutti coloro che sono vissuti nella rettitudine della loro coscienza possono beneficiare del dono della salvezza. Non è che sia così semplice vivere nella rettitudine della coscienza. Perché l'uomo deve fare i conti con due realtà. La prima realtà è che noi ci ritroviamo inclinati verso il male a causa delle conseguenze del peccato originale. E questa è la prima realtà. La seconda è che noi siamo costantemente soggetti a dei condizionamenti che vengono dal mondo in cui noi viviamo, la cultura dominante, che non è cristiana. E siamo soggetti ai condizionamenti dello spirito del male. Quindi questa affermazione, vivere secondo la rettitudine della propria coscienza, è, direi, indiscutibile sul piano teorico, ma sul piano pratico diventa una cosa, non dico impossibile, ma estremamente ardua, perché già, per così dire, come si fa a sviluppare una coscienza retta? Una coscienza retta non è che è qualcosa che è innato, è il frutto dell'educazione, è il frutto dell'esperienza, è frutto della grazia di Dio che magari agisce così senza che l'uomo se ne renda conto. Ma non è una cosa data così per scontata che le persone abbiano questa retta coscienza. Per cui uno ha la retta coscienza, dice io mi... ho questo parametro, ecco, se mi adeguo a questo parametro, ecco, io posso beneficiare della salvezza di Cristo anche se lo ignoro, per così dire. Quindi questo discorso è giusto, è corretto, però non è che si metta così facilmente in pratica. Allora la salvezza dell'uomo noi dobbiamo intenderla fondamentalmente come un dono di Dio che elargisce secondo la sua infinita sapienza. Chiaramente è un dono che presuppone almeno l'accettazione da parte dell'uomo. L'accettazione da parte dell'uomo, perché Dio non salva per forza nessuno, offre la salvezza e la offrirà a tutti, la offrirà nel momento della morte, e è lì che si decide il destino eterno dell'uomo. Chi l'accoglie, bene, chi non l'accoglie, male. Però bisognerebbe almeno che le persone fossero portate a questo livello di consapevolezza. Guarda, nella vita tu puoi fare quello che vuoi perché sei una persona libera, ma al momento in cui morirai, guarda che lì in quel contesto, in quella situazione, ti giochi l'eternità. Se tu accetti la grazia di Dio, ti salvi, anche se poi la salvezza comporterà tutto un percorso di purificazione che noi non possiamo immaginare, ma che possiamo riconoscere come necessario, come necessario. Se tu rifiuti la salvezza, ti escludi da questo dono. Quindi, almeno questo bisognerebbe che venisse detto alle persone, non venisse detto di tanto in tanto, ma venisse detto con frequenza, perché le persone ci riflettessero un po' sopra, ne fossero un po' consapevoli. Quindi qui si afferma l'unicità della mediazione salvifica di Cristo a riguardo del mondo intero, di tutta l'umanità. Non c'è altro nome, non c'è altra via attraverso la quale l'uomo possa essere salvato. Questa è la nostra fede e questa deve diventare anche la nostra vita. I servi della croce, in virtù della chiamata che hanno ricevuto e dell'adesione che hanno dato al Signore, devono diventare testimoni coraggiosi, come Pietro. Non lasciarsi intimorire dal giudizio della gente. Sono chiamati a professare la loro fede in Cristo, Figlio di Dio, Salvatore del mondo, e sono chiamati a vivere in una logica di carità fraterna sul piano materiale e spirituale, che conferma la professione della loro fede. Tutti ci dobbiamo sentire coinvolti in questo ministero di evangelizzazione che si realizza fondamentalmente attraverso la testimonianza. Io non devo nascondere la mia identità di figlio di Dio. E io devo palesarla, manifestarla. Non si tratta di un atteggiamento di ostentazione, si tratta di testimonianza, di testimoniare qualcosa che è importante per tutti, perché uno può dire, ma guarda, quelle sono cose tue, il tuo rapporto con Dio, il tuo rapporto di fede, sono cose tue, a me non interessano, ma non sono cose solo mie, sono cose che valgono per tutti. Poi che a te tu sia libero di dire no, benissimo, nessuno ti costringe. Ma ricordati che questo, ecco, che io professo, vale per tutti. Diciamo che a questo riguardo forse siamo un po' carenti, un po' tanto carenti, non... Si potrebbe vivere la propria fede, ma senza sbandierature, ma in una maniera molto più palese, molto più chiara. Invece tendiamo, no, a omologarci un po', perché abbiamo paura fondamentalmente. Tanti cristiani hanno paura di essere giudicati dalla gente, di essere giudicati male, di essere in alcuni casi emarginati forse, osteggiati forse, in alcuni casi perseguitati anche. Ma se Gesù non avesse parlato, non sarebbe finito in croce. Se non fosse finito in croce, non avrebbe redento l'umanità. Bisogna che la verità sia proclamata. con rispetto, ma anche con fermezza. Dobbiamo, i cristiani devono essere dei testimoni credibili dell'amore misericordioso di Dio che si palesa nel cuore di Cristo, dal quale il credente attinge tutti i tesori della grazia. È soltanto attraverso una esperienza profonda dell'amore di Dio che noi siamo messi in condizione di vincere il nostro naturale egoismo e di giungere ad amare in maniera totalmente gratuita e disinteressata il prossimo, gli amici e i nemici. Quindi qui tutto parte da una esperienza personale dell'amore di Dio per me, per me. Non è sufficiente la buona volontà, è necessario l'aiuto della grazia di Dio. Ci sono tante persone di buona volontà, ce ne sono persone di buona volontà, ma bisogna vedere come questa buona volontà viene investita, in che cosa viene investita la buona volontà. Il brano del Vangelo di oggi ci presenta un'apparizione di Gesù sul lago di Tiberiade, ricordata nel Vangelo di Giovanni. Pietro, insieme ad altri discepoli, era tornato in Galilea. Ci troviamo prima della Pentecoste. Gesù era risorto, aveva dato anche delle istruzioni ai suoi apostoli, fra i quali quelli di attendere il battesimo dello Spirito Santo. Nel frattempo, che cosa fare? Umanamente parlando, era logico riprendere a fare quello che si faceva prima di incontrare Gesù. Ma la fatica non è ricompensata da alcun risultato. Vanno a pescare e non prendono niente. Sul far del mattino, trovandosi non lontano da riva, vedono un uomo che chiede loro se hanno qualcosa da mangiare. Gli rispondono di no. Allora vengono invitati a gettare la rete sul lato destro della barca, la quale si riempie di una grande quantità di pesci. Giovanni ha l'intuizione che si tratti di Gesù e lo dice a Pietro. Pietro si getta in mare per giungere prima alla riva. E giunti alla riva trovano un fuoco di brace acceso con del pane e del pesce. Gesù li invita a portare un po' del pesce pescato, poi offre loro il pane e il pesce da mangiare. In questo episodio si può ravvisare simbolicamente l'Eucaristia. Gesù continua a servire i suoi discepoli nel mistero eucaristico. È lì che siamo chiamati ad incontrarlo, soprattutto dopo la sua ascensione al cielo. E questo è lo specifico dei servi della croce, ma dovrebbe essere lo specifico di ogni credente autentico. Dove andiamo a incontrare Gesù risorto? Andiamo a incontrarlo nell'Eucaristia. L'Eucaristia è questo mistero di amore, questa grazia di comunione, questo dono di inestimabile valore, il tesoro nascosto nel campo, la perla preziosa, tutti questi paragoni che ci vengono proposti nel Vangelo, in qualche modo possono alludere all'Eucarestia, quello che noi stiamo vivendo. L'Eucarestia deve essere qualcosa di affascinante, qualcosa che ci prende, che ci conquista. Non so se voi avete fatto l'esperienza, penso di sì, di qualcosa di gradevole, di piacevole, no? Che magari per un certo periodo non avete potuto beneficiare, anche delle cose materiali molto contingenti. E quando pensate che si approssima il giorno in cui uno può beneficiare di una cosa, già pregustate la gioia, pregustate quella soddisfazione, quella gratificazione, che può essere anche una cosa estremamente semplice, semplice. Ebbene, noi quando pensiamo all'Eucaristia, quando pensiamo che dobbiamo andare a messa, e dovremmo avvertire questo piacere spirituale, questa gioia interiore, questo trasporto, questo non vedere l'ora, guardare l'orologio e dire non è ancora l'ora di poter andare, di poter stare con Gesù, di poter ricevere il dono della sua parola, di poter comunicarsi col suo corpo, col suo sangue. Noi dovremmo avere questa fame, questa sete, questo desiderio ardente di Gesù risorto che si comunica a noi. Quante sono le persone che provano questo, che sono state educate a questo? Quante sono le persone che, terminata l'Eucaristia, dicono: bene, ecco, ora io potrei morire bene, potrei morire bene. Vi dico che con molta umiltà, alla fine di certe celebrazioni, non di tutte le messe, alla fine di certe particolari celebrazioni, io dico: Signore, ecco, questo sarebbe proprio il momento più bello per morire, perché uno sente nel cuore una pienezza, una grazia, una soddisfazione, non desidera altro, non c'è più nessun desiderio, uno ha tutto, in quel momento ha tutto, e allora dice: ecco, vorrei rimanere nel tutto sempre. Ecco. Noi dovremmo fare queste esperienze, non sono esperienze di santi, non sono nemmeno esperienze di mistici, sono esperienze di cristiani veri, che vivono una relazione di fede, d'amore con il Signore profonda. Dedicare settimanalmente un po' di tempo per sostare in preghiera davanti all'Eucaristia, per contemplare Gesù, per lasciarsi guardare da Lui, per consolarlo con la propria presenza, per intercedere lo Spirito Santo, per contrastare lo spirito del male, per implorare pietà per tutte le persone oppresse dal maligno, per sostenere il ministero pastorale della guarigione spirituale, per chiedere la grazia di una buona e di una santa morte per coloro che sono prossimi alla conclusione della loro vita terrena. Questo è quello che dovrebbero desiderare i servi della croce. Ecco, di stare un po' con Gesù, perché è bello, perché è gratificante, perché è fruttuoso per se stessi e per gli altri. Questo servizio d'amore può essere fatto fedelmente e fruttuosamente soltanto in comunione col cuore di Cristo, lasciandosi colmare dal suo amore per essere in grado di condividerlo con quanti ne hanno più bisogno. Questa è proprio una specificità del servo della croce: attingere dal cuore di Cristo l'amore di Dio per riversarlo su coloro che ne hanno bisogno, in particolare coloro che non conoscono il Signore, che vivono lontani da Lui, che sono particolarmente gravati dalla sofferenza fisica, psicologica e spirituale. Il Signore ci dà tante opportunità nel corso della giornata, della settimana, del mese, ecco, per vivere questi momenti di grazia, per non sciuparli, perché diventino veramente che portino frutto, che questo frutto sia duraturo. Certamente ci vuole anche un po' di sacrificio, ma senza sacrificio nella vita non si ottiene niente. Ci vuole un po' di buona volontà, ci vuole un po' di amore nei confronti del Signore. Poi però il Signore ci dà infinitamente di più, infinitamente di più. Vedete, ci sono delle persone che dicono: a me il Signore non dice niente. È possibile che ci siano delle situazioni interiori dove la persona fa l'esperienza di questo silenzio di Dio. Però io direi, e lo dico per esperienza, fate una cosa. Quando una notte vi svegliate, dedicate una mezz'ora, un'ora di tempo a pregare. Vedrete che il Signore vi parla, e come, e come. Perché nell'arco della giornata noi siamo, diciamo, tanto frastornati dalle cose che ci circondano. Vedete, ad esempio, ecco, io amo molto fare la Via Misericordie, perché ci credo, la faccio volentieri, credo che sia gradita a Dio. Però per me, esperienza mia, pregare, camminando, pregando con le macchine che passano intorno, io non riesco a concentrarmi, non riesco. Ci sono persone magari che sono rapite dalla bellezza della natura, vedere i fiori che spuntano, le piante della primavera, tutte queste cose, si inebriano. Io no, io ho bisogno di un altro contesto, ecco, per entrare in comunione, ecco, ho bisogno della liturgia, ho bisogno della cappella della Santissima Trinità, ho bisogno del silenzio, ho bisogno di stare da solo. Poi se c'è qualcuno che sta zitto, meglio ancora. Però, ecco, ognuno poi è fatto a modo suo, è modo suo. Io ho conosciuto delle persone che dicevano: ah, io vado a pregare in mezzo alla natura, in fin dei conti Gesù, ecco, pregava bene in mezzo alla natura, non andava anche nella sinagoga, però nella sinagoga andava a predicare, non è che pregava anche. Però nel Vangelo si dice che Gesù pregava in mezzo alla natura, in luoghi un po' non trafficati, isolati, in silenzio, delle volte di notte, delle volte al mattino molto presto, prima ancora che sorgesse il sole, però Gesù predicava in mezzo alla natura. Quindi va bene, ognuno deve trovare il suo modo per incontrarsi, per stare alla presenza di Dio, per vivere una relazione veramente di comunione d'amore con il Signore. Sia lodato Gesù Cristo. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la tua infinita misericordia e ti esprimiamo in maniera corale la nostra fede, la nostra supplica, affinché la tua benedizione giunga fino agli estremi confini della terra. Preghiamo insieme, diciamo: Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare per questo mondo, il mondo contemporaneo, il mondo presente, che è segnato da tante contraddizioni, da tanti conflitti, da tanta ingiustizia, da tanto male, perché il sacrificio di Cristo sulla croce sia veramente lo strumento attraverso il quale il male si può trasformare in bene, perché la grazia dello Spirito Santo operi questo miracolo, questa trasformazione, questa rigenerazione del mondo. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare, oh Padre, per la Chiesa. La Chiesa che sta vivendo nel mondo situazioni molto diverse, situazioni di crisi e situazioni di crescita, consistente. Ecco, in questa Pasqua tanti adulti sono stati battezzati nel mondo, tanti, tanti. È bello pensare che nella notte di Pasqua la Chiesa è cresciuta di membri che chiaramente, se una persona, se un bambino appena nato di un mese viene battezzato, uno dice: eh beh, chissà se sarà un buon cristiano o se a un certo punto rinegherà la fede nella quale è stato battezzato. Se uno ha 20 anni, 30 anni da adulto, chiede di essere battezzato, sicuramente è una persona che vivrà la sua vita cristiana in maniera profonda, perché altrimenti non avrebbe fatto una scelta del genere. Allora, noi vogliamo pregare, ecco, perché la Chiesa sia mediatrice di questa grazia di salvezza in tutti i modi, in tutte le forme, in tutte le modalità che lo Spirito Santo suscita nel cuore dei credenti, nelle varie... Ecco, io ho avuto una persona che in questo nelle vacanze di Pasqua si è recata a Parigi e mi ha detto: sono andato a partecipare a una messa per bambini. Era in latino. Una messa per bambini. In latino. Nella Francia, che è forse uno dei paesi più laici che esistano, ci sono queste cose belle. Io non so, saranno tutti bambini che gli hanno insegnato il latino, non lo so, ma una messa in latino per bambini. La cosa mi ha incuriosito, eh? Poi vorrei capire un po', approfondire un po', però ci sono questi segni, ecco, di una misteriosa vitalità della Chiesa. Ecco, che possono stupire, ma ci sono. Come ad esempio ho sentito che di nuovo in Francia, qui quando un adulto riceve il battesimo nel contesto della celebrazione, anche qui nella nostra cattedrale quest'anno, uno riceve il battesimo, fa la prima comunione, riceve anche la cresima, tutto a tempo. In Francia no. In Francia danno il battesimo e la prima comunione. Poi dopo un anno danno la cresima. Richiedono un percorso, il catecumenato battesimale è in funzione della ricezione del battesimo. E chiaramente quando uno è battezzato può accostarsi alla Santa Comunione, quindi all'Eucaristia. Dopodiché uno si fa ancora un anno di formazione per ricevere il sacramento della confermazione. Questo è un discorso serio, mi piace, perché vuol dire fare le cose bene. Ecco, preparare delle persone a vivere la loro fede in maniera adulta. Allora, ecco, preghiamo proprio perché questi segni di speranza si possono moltiplicare sulla faccia della terra. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare per i cristiani, perché i cristiani prendano sempre più coscienza della loro dignità di figli di Dio. Non sono solo i cristiani dei credenti, delle persone che credono, che professano la loro fede, che recitano il credo, ma sono dei figli di Dio, cioè delle persone che quotidianamente fanno l'esperienza dell'amore di Dio nei loro confronti e che di conseguenza si sforzano di amare il prossimo, riconoscendo nel prossimo un fratello, una sorella. Noi ti preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare perché nella Chiesa ci sia un recupero profondo della devozione al Sacro Cuore di Gesù, che poi è l'espressione del suo amore misericordioso, della sua bontà, della grazia che lui vuole elargire a tutti, perché il Signore vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Noi ti preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare per i servi della croce, perché i servi della croce siano veramente servi della croce, non solo di nome ma anche di fatto. Perché i servi della croce, almeno quelli che non vivono lontano da Genova, si facciano un po' lo scrupolo, se così si può dire, di essere anche presenti qui a Sant'Alberto il primo venerdì del mese. Magari uno non potrà venire tutti i primi venerdì, ma via. Ecco, è il momento in cui noi ci ritroviamo per questa Eucaristia mensile, che poi è un momento di grazia, un momento di benedizione. Certo, uno può dire: io ho degli impegni, delle cose, vado nella mia parrocchia. Benissimo, ecco, va bene. Però fra il bene c'è anche il meglio. Allora, cerchiamo, preghiamo perché i servi della croce puntino al meglio e cerchino di valorizzare quei momenti, visto e considerato che non è un gruppo di preghiera che si incontra una volta alla settimana, una volta al mese, ma è una realtà di vita spirituale che si dovrebbe visibilizzare proprio il primo venerdì del mese nella messa, in questa messa qua, dove noi preghiamo con queste intenzioni, facciamo nostre intenzioni servi della croce. Questa dovrebbe essere la messa dei servi della croce, quindi tutti i servi della croce dovrebbero essere presenti a questa messa. Poi c'è chi sta lontano, c'è chi sta male, c'è chi è impedito, tutto quello che si vuole, ma chi può dovrebbe fare il possibile per essere presente. Preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Accoglio, Padre, la preghiera della tua Chiesa, manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia e donaci la tua pace. Te lo chiediamo in comunione con gli angeli santi, confidando nell'intercessione potente di Maria che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto e facciamo le nostre intenzioni offertoriali, come sempre. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, offriamo una persona che potrebbe aderire a nostro giudizio ai servi della croce. Perché se è nella tua volontà, aderisca ai servi della croce. Poi offriamo una persona che sappiamo essere particolarmente oppressa dal male. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, io ti offro una sola, perché sperimenti una profonda guarigione spirituale. Poi offriamo il Vescovo. Padre, io ti offro il Vescovo Marco perché promuova il ministero della liberazione. E poi offriamo una persona perché possa fare una persona anziana, una persona malata, perché possa fare una buona morte. Padre, io ti offro perché possa fare una buona morte. Ora viene proposto un canto offertoriale durante il quale si fa la raccolta delle intenzioni dell'offerta. Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con lato offertoriale in questo momento che precede l'offerta del pane e del vino che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo. Io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizioni di agire in conformità ad essa per la Tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Amen. Nella tua bontà, o Signore, porta a compimento in noi questo santo scambio dei doni pasquali, perché dall'amore per le realtà terrene siamo condotti al desiderio delle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Grazie.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque. Accogli nel tuo regno la nostra sorella Isabella, e i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Facciamo insieme la preghiera di consacrazione del coordinamento dei preghiera dei servi della croce di Maria, Madre del Mondo Redento. O Maria, Madre del Mondo Redento, noi vogliamo consacrare il coordinamento di preghiera servi della croce di Maria, Madre del Mondo Redento, a tutti coloro che ne fanno parte e in futuro ne faranno parte, al tuo cuore immacolato e al sacratissimo cuore di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, perché questa realtà spirituale possa diffondersi ulteriormente e continuare ad offrire un contributo di preghiera e di sacrificio ordinato a contrastare l'azione dello spirito del male nel mondo, a sostenere spiritualmente quanti sono vittime di condizionamenti occulti o diabolici, tutti i sacerdoti impegnati in un ministero di liberazione e quanti stanno per concludere il loro itinerario terreno. Che la fede e la preghiera, animati dalla forza salvifica che scaturisce dalla croce di Cristo e sostenuti dalla tua materna intercessione, portino frutti di santità autentica in tutti coloro che fanno parte di questa realtà spirituale e contribuisca in maniera tangibile alla salvezza del mondo, secondo la volontà di Dio per la sua maggiore gloria. Amen. Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione e gli vive regna nei secoli dei secoli. Ricordo che sono ancora disponibili lì sull'espositore dell'acqua santiera i sussidi, il menù della parola, il giornalino dell'anima, lo specchio dell'anima, e ricordo che domani, il primo sabato del mese, quindi alle ore 16 preghiamo con Maria per la liberazione, alle ore 17 la Santa Messa di guarigione spirituale con la benedizione personale, domenica 7 è la prima domenica del mese, alle ore 10 con l'offertorio di genere alimentari, offerta per i monasteri di clausura che pregano per noi e per tutti coloro che ci sostengono con la preghiera e il sacrificio. Ora, dopo la benedizione conclusiva, metterò la telecamera, ecco, in stand-by con l'immagine del crocifisso, quindi sparecchieremo l'altare e lo prepareremo per l'adorazione eucaristica. Chi può, chi vuole, facciamo mezz'oretta di adorazione che verrà anche videotrasmessa secondo le intenzioni dei servi della croce. Mi sembra che questo sia una cosa giusta, buona, gradita a Dio e porti frutto, ecco, porti frutti di grazia nel nostro cuore e per il bene di tutta la Chiesa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Amen.